Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. 3316214013, come sempre il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, o ancora diretta @radiopopolare.it, popolarenetwork.it. Dopo tanti anni che lo ripeto, dovrei saperlo a memoria, ma ogni tanto no, diretta @popolarenetwork.it per scriverci durante questa diretta con una mail. Potete farlo anche a cult@radiopopolare.it, vi risponderemo quanto prima, oppure potete scrivere sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, dove ovviamente pubblichiamo anche tante altre notizie oltre a quello che va in onda in questa trasmissione. Vi ricordo che saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata, che prevede come di consueto la rubrica che chiude la puntata del lunedì, quella dedicata al giallo, al noir, a tutto quello che ci sta intorno, a cura di Luca Crovi, Giallo Crovi, omaggio, lo ricordo sempre, a Carlo Oliva e al suo Giallo Oliva. Vi parleremo ancora di Olimpiadi invernali. Sapete che lo abbiamo fatto in tanti modi, da tante sfaccettature, i colleghi del locale, i colleghi del nazionale, molti anche dei colleghi che si occupano di programmi musicali o di intrattenimento lo hanno fatto e lo faranno per tutti i giorni delle Olimpiadi, con degli appuntamenti specifici che poi magari vi segnaleremo e ricorderemo, così come faranno loro e faranno anche altre trasmissioni. Noi lo facciamo dal punto di vista culturale, anche dal punto di vista di una legittima critica ad alcuni punti di vista, come abbiamo fatto con Michele Losi quando eravamo in diretta la settimana scorsa dal Madama Hostel and Bistro, che è a un passo dal Villaggio Olimpico. Come sapete, e questa è un'informazione di servizio che vi ripeteremo spesso, proprio in questa settimana, in virtù dei molti appuntamenti che precedono o che coincidono con l'inizio delle Olimpiadi, che prenderanno il via con la mega cerimonia d'apertura curata da Marco Balic presso lo stadio di San Siro, ci sono molte restrizioni agli spostamenti in città. Oggi già il Presidente della Repubblica, come peraltro vi abbiamo già ricordato nelle trasmissioni precedenti alla mia e a Milano, per una serie di incontri, in questo momento è a Niguarda in visita ai feriti di Gran Montana, ma sarà anche in Piazza della Scala. Alla Scala ci sarà un concerto speciale per l'inizio delle Olimpiadi alle ore 19, se non sbaglio. Insomma, per esempio, tutta quell'area, l'area di pieno centro fra Scala, Duomo, è interdetta ai passaggi, quindi controllate bene sul sito del Comune di Milano sui moltissimi sulle moltissime piattaforme dove sono chiarite molto bene le restrizioni agli spostamenti, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, ma ci sarà tempo di ricordarvelo. Dicevamo, le Olimpiadi culturali, così sono state ribattezzate dall'Assessorato alla Cultura e da tutte le istituzioni che vi partecipano, ovvero un tema, la neve, la montagna, lo sport, quindi sono più temi in realtà, declinati a seconda del luogo dove queste cose prenderanno forma culturale, per l'appunto. Ci sono già molte mostre che hanno inaugurato, altre ne inaugureranno. Di queste vi abbiamo già un po' parlato e ci sarà occasione di parlare ancora. È in scena il bello spettacolo di Gianfelice Facchetti al Teatro della Cooperativa, In principio era la neve, che è anche uno spunto di critica sul rapporto spesso deteriorato, sbilanciato fra uomo e montagna. Vale forse però la pena di ricordarvi che in questa puntata avremo ospite più tardi alle 12 circa Marco D'Agostin, artista associato al Piccolo Teatro per molti anni, grande nome della danza contemporanea, ma mi verrebbe dire del teatro fisico contemporaneo, perché insomma i suoi spettacoli sono davvero molto particolari, non tanto incasellabili. Uno dei primi spettacoli con cui Marco D'Agostin si è affermato si chiama First Love, è il suo primo amore, è proprio lo sci. Lo sci a partire da una figura che per lui ragazzino era una figura quasi mitica, quella di Stefania Belmondo, la celebre campionessa di sci di fondo. E questo spettacolo ritorna in scena proprio questa settimana al Piccolo Teatro, e ne parleremo con Marco D'Agostin per fare anche una riflessione sugli sport invernali visti da un grande danzatore che ormai ha vinto tanti premi. Vi parleremo poi ancora di noi, della nostra bella mostra, bella anche e soprattutto per gli oltre 20.000 accessi che abbiamo registrato, vostri, di ascoltatori e ascoltatrici pubblico che sono venuti a visitarla alla Fabbrica del Vapore, che sono anche tornati a rivederla, magari portandosi degli amici, dei parenti, la famiglia, che si sono ritrovati in tante immagini, perché finalmente sono arrivati i cataloghi. E quindi Tiziana Ricci ne ha riparlato con Giovanna Calvenzi, che è stata una delle anime della mostra, l'ha curata insieme a tutto il team di tante persone che l'hanno resa possibile. 50-50 la mostra è diventata un libro edito da Contrasto, quindi una prestigiosa casa editrice. Da oggi, lunedì 2 febbraio, lo trovate in radio. Se lo avete prenotato quando siete venuti alla mostra, lo potete ritirare dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì. Sbrigatevi invece a prenotarlo, se lo volete, con una mail a prenotazioni@radiopopolare.it, allegando la ricevuta del pagamento. Nel sito trovate anche il modo di fare il pagamento, insomma, trovate tutte le indicazioni. Comunque ne riparliamo con Giovanna Calvenzi fra poco. Mentre la prima voce che ascoltiamo è tratta da Chassis, perché ritorniamo su un triste anniversario. Sono passati, e lo abbiamo ricordato in tanti modi, ed è stato anche giustamente ricordato in tanti modi, 10 anni, dicevamo, dalla tragica morte di Giulio Regeni. E a questo proposito, se avete ascoltato Chassis lo sapete già, Barbara Sorrentini ha intervistato Simone Manetti, regista del documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, una frase insomma che pronunciò sua madre, e noi vi facciamo ascoltare anche a cult questa intervista su questo documentario così importante.
Simone Manetti, parlare di Giulio Regeni, poi siamo proprio a 10 anni, ricordare quella storia 10 anni dopo, che cosa ha significato per te e qual è stato anche proprio il lavoro di raccolta di tutto il materiale, che è veramente tanto e anche molto inedito spesso?
Cerco di andare per ordine. Raccontare Giulio Regeni fa parte un po' del motivo per cui abbiamo fatto questo film, che per noi è sì un film, ma è soprattutto un atto di cittadinanza. Crediamo fortemente che perché ci sia giustizia, perché ci possa essere giustizia, serve che ci sia memoria, e la memoria si ha solo con il racconto. E quindi abbiamo deciso, attraverso i mezzi che abbiamo, attraverso i mezzi che utilizziamo, di affiancare il popolo giallo, di diventare parte dell'onda gialla che ormai da 10 anni sostiene i genitori di Giulio insieme all'avvocata Ballerini per chiedere verità e giustizia per Giulio. È un film fatto perché questa storia non svanisca, perché non sia offuscata da dal roboante rumore dell'attualità o semplicemente portate via dal tempo.
L'incontro con la famiglia, con la ballerina, insomma, come è stato anche far parlare loro, perché quello che dicono è vero, che lo hanno detto spesso anche pubblicamente, ma il racconto così intimo credo che sia anche un po' più profondo proprio nell'espressione.
Noi sin dal primo momento in cui ci siamo avvicinati alla famiglia di Giulio l'abbiamo fatto con un enorme rispetto e cautela, perché sapevamo, eravamo coscienti che avremmo messo, come dire, le mani sulla ferita più grande che un genitore possa provare, quindi sapevamo di dover portare rispetto, essere cauti e avere un confronto costante e diretto con loro. Emanuele Cava, che è uno dei coautori insieme a Matteo Villi, li ha conosciuti ormai più di 6 anni fa, ha iniziato un rapporto con loro indipendentemente dall'idea di farci un film e tutto, insomma faceva parte appunto del Popolo Giallo. Piano piano siamo entrati anche noi, ci siamo presentati, abbiamo cercato insieme poi a Mario Mazzarotto di Ganesh Film, che è stato il primo produttore che ci ha sostenuto, successivamente poi è arrivato anche Domenico Procacci di Fandango, di metterci in ascolto. Quello che volevamo fare era realizzare un racconto facendo un passo indietro come autori, cercando di non mettere il nostro punto di vista o le nostre idee sul racconto che stavamo facendo, ma di fare un racconto il più oggettivo possibile, portando avanti i fatti comprovati. Infatti il processo è una delle principali linee del film, questo per permettere, come dire, allo spettatore di farsi la propria idea su quello che è accaduto. Noi abbiamo cercato di mettere nella maniera più ordinata possibile tutte le carte che avevamo a disposizione sul tavolo per farle leggere poi allo spettatore.
Il titolo è Giulio Regeni, tutto il male del mondo, una frase che dice la mamma. C'è una descrizione anche delle torture che viene fuori spesso sotto processo, insomma in testimoni. Ecco, aprire quella ferita, appunto, come dicevi tu, credo che sia molto utile, ma anche molto pesante da affrontare. Come lo avete, insomma, come avete anche tirato fuori tutte quelle testimonianze così precise e dettagliate?
Allora, l'abbiamo, come ti dicevo prima, fatto nella maniera più rispettosa possibile. Abbiamo cercato di rifuggire ad ogni morbosità o spettacolarizzazione della narrazione, che poi quando una narrazione avviene all'interno del cinema, di un'opera cinematografica, è magari anche più facile cercare di ricercare una sorta di intrattenimento piuttosto che un'etica del racconto. Quindi ci siamo impegnati, ci siamo domandati cosa fosse giusto o no, e per questo abbiamo deciso, per esempio, di lasciare che a descrivere le torture che Giulio ha subito in quei 9 giorni fosse un medico legale che, facendolo di lavoro, lo fa con un certo distacco, non perché non ci sia interesse, ma perché noi non volevamo ricercare né morbosità né un carico di emozioni su quella descrizione, ma era necessario raccontarle per far capire e per far conoscere. Paolo e Claudio fin dall'inizio hanno fatto un atto straordinario e molto coraggioso. Loro portano avanti questa battaglia per Giulio da oltre 10 anni, ma lo fanno in realtà per tutti i Giulie, per tutte le Giulie del mondo. Loro hanno svestito i panni dei genitori, chiaramente nella dimensione pubblica, poi la loro sofferenza personale è tutt'altro discorso, però nella dimensione pubblica hanno smesso i panni dei genitori per mettere quelli dei cittadini, perché è vero che Giulio era un ragazzo e qui c'è in ballo una famiglia, ma è anche vero che la storia di Giulio è una storia che riguarda tutti noi, riguarda la collettività, perché quando vengono toccati i diritti fondamentali dell'uomo diventa un problema di tutti. E richiedere verità e giustizia è appunto un atto di cittadinanza.
Raccogli depistaggi, raccogli bugie, raccogli tutta quella nebbia che si è creata intorno e poco a poco sembra che veramente si riesca a fare luce. Sarà fatta giustizia secondo te e tutti voi che ci avete lavorato a questo film?
Bisogna, secondo me, dividere le speranze e le aspettative da quello che poi sarà l'esito finale. C'è un processo in corso, stiamo aspettando una sentenza, la stiamo aspettando da tantissimo tempo, non solo da quando è iniziato, diciamo, il processo, ma da quando purtroppo è successo l'accaduto. E abbiamo deciso di non pronunciarci su questo, perché è giusto che la giustizia faccia il suo corso, il lavoro della procura, l'eccellente lavoro che la procura ha fatto per portare appunto 4 alti ufficiali dei servizi egiziani a processo, finisca il suo corso e ci dia una risposta.
Verrà preso in considerazione, verrà portato in qualche sede utile questo film? Sicuramente, già che lo veda la gente, è utilissimo.
Faremo di tutto per farlo circolare il più possibile, perché comunque questo è un film che affianca il Popolo Giallo, ma nella nostra idea non è destinato solamente al popolo giallo, anzi è un modo per far conoscere anche al di fuori la storia, quindi il nostro obiettivo saranno le scuole. Ci potrebbero esserci anche occasioni prestigiose a breve in altre sedi.
Grazie.
Grazie mille a te.
E dunque era Simone Manetti, lo ricordiamo che Barbara Sorrentini ha intervistato e anche a noi ha fatto piacere farvi riascoltare il regista del documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo.
I'd rather lay down in thorns, I'd rather drown in a stream, I'd rather let myself on fire, I'd rather wear all these scars, I'd rather watch my skin bleed in the eye of your storm.
Ed era Chains of Love, Charlie XCX, e noi adesso, come da sommario, vi parliamo di 50-50, la mostra dei 50 anni di Radio Popolare, che è diventata un libro edito da Contrasto, curato da Giovanna Calvenzi. Da oggi, lunedì 2 febbraio, lo trovate in radio, lo potete ritirare dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì, se lo avete già prenotato, anticipando appunto il suo prezzo. Potete però prenotarlo anche con una mail a prenotazioni@radiopopolare.it allegando la ricevuta di pagamento. Nel sito della radio trovate tutte le indicazioni. Sentiamo Tiziana Ricci e Giovanna Calvenzi.
Allora, Giovanna, ci hanno chiesto tutti il catalogo, il libro, alla fine della mostra. Poi cosa succede? Che cosa resta? E resta, perché il catalogo della mostra 50 e 50, la mostra, giusto?
Giustissimo.
Un capolavoro, praticamente. Allora, Giovanna, tu hai scelto le varie cose, non era possibile farci stare tutto?
No, naturalmente non era possibile, perché basta pensare che il tavolone erano 52 metri quadri, pieno di fotografie, di documenti, di informazioni. La cronostoria era lunga 62 metri, lineari, quindi potete immaginarvi ci volevano tre cani.
Sì, però guarda, io l'ho sfogliato e diciamo che l'essenziale c'è e c'è bene, perché è molto raffinato, edito da Contrasto con questa copertina un po' opaca, bellissima, ma veramente un bel oggetto con una copertina stupenda.
È una copertina molto divertente. È un bugiardino di un protettore gastrico sul quale Mario Piazza ha disegnato come avrebbe voluto realizzare la cronostoria della radio, e è delizioso, devo dire.
Poi diciamo che vabbè, all'inizio ci sono i vari contributi. Io mi aspettavo il tuo in fondo, invece l'ho trovato in fondo.
Per io ho voluto metterlo
ho
in
saputo
fondo,
per
sì.
Tua scelta, perché
sì. Mia scelta, perché volevo mettere anche alla fine un po' di fotografie di quello che è stata la mostra, quindi non avere soltanto i contenuti della mostra, ma aggiungere una piccola storia di come la mostra l'abbiamo realizzata, grazie a Cristina Selva, grazie a Tiziana Ricci, grazie a Pietro Fanti, insomma siamo riusciti in un'impresa. Lo sai quanto tempo abbiamo impiegato a fare la mostra? L'ho scoperto oggi, quasi 2 mesi.
E anche di più forse.
Niente. No, niente. Perché io ho le prime fotografie che ho fotografato la redazione in data di ottobre.
C'è all'inizio del libro un bellissimo contributo di Pietro Adamo, che è ordinario di storia delle dottrine politiche all'Università di Torino, che è molto denso, no?
È un testo bellissimo.
Un testo bellissimo di storia.
Sì, che ricostruisce la storia della radio mettendola in relazione con la storia degli eventi italiani e internazionali. Non solo, ma è un racconto fatto dall'interno. Io non so se lui conosca veramente le persone delle quali parla, sì. Però mi sembra di che conosca perfettamente tutta la storia della radio.
Bellissima. E poi c'è, e lo trovate con le pagine, quelle gialle che trovate nel libro, tutta la cronistoria, quella curata dal nostro Luca Gattuso, che ha fatto un bellissimo lavoro, ricco.
È un lavoro straordinario, l'unico dispiacere è che abbiamo dedicato a ogni anno 2 pagine.
Ma per
e quindi
forza.
Il testo è perfettamente rispettato, quindi la cronistoria è perfetta, ma abbiamo dovuto ridurre il numero delle foto.
Vabbè, però diciamo che era inevitabile, altrimenti veniva un tomo di 1000 pagine. Senti, invece per quanto riguarda gli autori, le foto autorali, che c'era tutta una parte della mostra sotto, hai scelto di metterle nella seconda parte del libro.
Esattamente, abbiamo riservato 2 pagine, anche in questo caso purtroppo dovendo ridurre moltissimo il contributo di diversi autori, abbiamo dato 2 pagine ad ogni autore. È stato un po' un sacrificio, avremmo voluto farne di più, ma poi il libro sarebbe diventato troppo grosso, troppo costoso. Così comunque è un ricordo importante, sono tutti pubblicati, insomma è veramente il catalogo della mostra, però vive anche indipendentemente dalla mostra.
Esatto, e poi ci sono tutti gli ospiti, Dario Fo, Camilla Cederna, i politici, Ingrao, Chetto, insomma tutti quelli, e poi tutti i musicisti, cantanti, insomma c'è un po' tutto, perché c'è la redazione, gli ospiti, le lotte, l'impegno sociale e le feste. Ma sai un elemento che mi ha colpito sfogliando il catalogo, mi sono accorta che c'è un'energia, tutti sorridono, molti, nonostante la radio si sia occupata di cose anche toste, no? Che sono successe in questi 50 anni, però se voi lo sfogliate avete una sferzata di voglia di vivere, di voglia di esserci, di contare, giusto?
È verissimo, io ho visto, sono stata diverse volte a vedere la mostra e molte persone ci hanno detto, quasi con, certamente con rimpianto, ma anche quasi con una punta di dolore, che sono stati anni così belli, così importanti, così partecipati, che vedere la realtà odierna, insomma, ti mette, insomma, il rimpianto è forte.
Allora bisogna sfogliare il libro e rendersi conto che l'energia e la potenza e l'impegno che c'è dentro bisogna continuare ad averlo, insomma.
Esattamente.
Ma l'hanno già comprato in tanti, noi poi speriamo ancora di più perché ne abbiamo tanti, Come mai secondo te l'hanno comprato senza vederlo? L'hanno prenotato?
Guarda, la cosa più straordinaria è che io ero presente quando la gente faceva queste ordinazioni, no? E pagava in anticipo. Allora io ho chiesto a un paio di persone, ma non l'avete neanche visto? E lo noi ci fidiamo. È stata una cosa bellissima.
Sì, perché hanno visto la mostra, hanno detto il catalogo sarà quello, no? Sarà,
sì, noi ci fidiamo. È una fiducia verso la radio che ho trovato meravigliosa.
Così Giovanna Calvenzi al microfono di Tiziana Ricci per presentare, ve lo ricordo ancora, il catalogo della nostra mostra, quella dedicata ai nostri 50 anni, ma forse anche ai prossimi. 50 e 50 la mostra. Il libro edito da Contrasto, è stato curato proprio da Giovanna Calvenzi, da quest'oggi 2 febbraio lo trovate in radio. Lo potete ritirare dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì. Se non l'avete ancora prenotato, come molti hanno fatto venendo a vedere la mostra, si può prenotarlo con una mail a prenotazioni@radiopopolare.it allegando la ricevuta di pagamento. Non scrivete prima di avere fatto quello che dovete fare, quindi forse è meglio andare sul sito della radio dove trovate tutte le indicazioni su come pagare e prenotare il nostro bel catalogo. Grazie a Tiziana Ricci per la mostra, per il catalogo, per anche il servizio. Noi fra poco abbiamo l'appuntamento con la pubblicità, quindi Tyler Ballgame con I Believe in Love è il brano che ci accompagna proprio all'interruzione pubblicitaria. Ritorniamo dopo con tante voci. Thank you.
time lapse.
Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Poi magari ci permetteremo anche di fare un commento sui recenti Grammy Awards, di cui certamente i colleghi della redazione musicale torneranno a parlare in giornata. Adesso però vorrei condividere con voi una emozione che potrete rivivere anche voi grazie alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. Allora, ascoltatori e ascoltatrici, lo sapete, noi parliamo di questo che oggettivamente è un evento di portata internazionale molto grande. Lo abbiamo fatto nei giorni scorsi, lo facciamo anche con lo spirito indipendente, talvolta critico, con cui ci conoscete, che ci conoscete, che ci riconoscete. Ma come vado dicendo ormai da molte puntate di Cult e anche delle altre trasmissioni di cui mi occupo, questo evento sportivo, culturale, che coinvolge la città di Milano e tutte le altre località dove si svolgono le Olimpiadi Invernali, è anche l'occasione per scoprire o ritrovare alcune opere d'arte, opere artistiche veramente davvero imperdibili, soprattutto perché quello di cui vi stiamo per parlare è uno spettacolo che giustamente quando è stato scoperto per la prima volta, visto dagli addetti ai lavori, dai critici ma anche dal grande pubblico, ha suscitato subito un profondo interesse ed è stato giustamente pluripremiato e molte volte riportato in scena. È dedicato espressamente al mondo degli sport invernali, ma a partire dai ricordi, noi abbiamo in sottofondo uno degli stacchi che caratterizzano la nostra trasmissione in questo 2026, questo è San Fa con Cumulus Memories, che per me è diventato davvero un contrappunto musicale importante, significativo, perché dice cose meravigliose, come sempre questo autore fa. E lo fa anche Marco D'Agostin, che, come sapete, con il Piccolo Teatro intrattiene un rapporto di collaborazione, di associazione artistica da molto tempo. First Love è prima di tutto un flusso di coscienze a partire da un'autobiografia, ma anche un modo per rileggere attraverso il corpo, la danza e appunto anche le parole una delle più celebri, più importanti gare olimpiche che si siano mai svolte. Marco D'Agostin è collegato con noi, lo ringrazio per la pazienza per questa mia lunga introduzione, ma ci tenevo. Buongiorno Marco, grazie di essere con noi, perché First Love va in scena dal 4 di febbraio fino al 15 al Teatro Studio Melato, proprio in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina. Buongiorno.
Buongiorno, grazie mille di questo invito.
Allora, First Love può essere interpretato in modo diverso, questo primo amore. Primo amore per uno sport che tu hai praticato, per la montagna, la neve, ma anche per una grande campionessa.
Sì, che è Stefania Belmondo. In verità poi c'è qualcosa di ambiguo, di volutamente ambiguo in questo nome First Love, perché è uno sport che ho praticato non amandolo veramente, quindi consapevole da piccolo di tutte le sue, diciamo, criticità, come molti sport. È uno sport maschilista, è uno sport molto molto faticoso, e quando sei bambino forse avresti voglia di fare qualcos'altro. Poi la storia di questo sport nella mia vita mi ha fatto fare il giro, nel senso che adesso sono ridiventato un amante, sia da spettatore che da praticante, ma è stata fonte di grande sofferenza da bambino, una sofferenza che però mi ha dato anche l'occasione di desiderare altro, e quell'altro è poi diventato in verità il mio amore per la danza e per il teatro. Quindi alla fine è tutto tornato comodo, però diciamo che il vero First Love è in realtà quella passione che quel bambino, che ero io, cresciuto in una provincia del nord-est molto lontana, che si percepiva e si percepiva come molto lontana dal centro delle cose, e lo sci di fondo è uno sport per definizione minoritario, periferico, provinciale, davvero anche orgogliosamente se vogliamo, quel bambino lì che non era un predestinato, ero molto piccolo, ero molto esile, non ero fortissimo, ero molto tecnico, nel senso che mi piaceva molto il gesto tecnico, e quella cosa mi veniva riconosciuta, e probabilmente era una specie di piccola profezia che mi piacesse di più, come dire, curare la forma del gesto piuttosto che la sua efficacia ed efficienza sportiva. Non sono mai stato un campione, però mi piaceva soprattutto in virtù proprio del corpo che avevo. Ero molto magro, non avevo molta massa muscolare, ero molto piccolo. Identificarmi con Stefania Belmondo, che era lei stessa non una predestinata, è stata un'atleta che si è lungamente infortunata, che aveva un corpo molto fragile, si è ammalata moltissime volte, ed era capace di queste imprese che avevano sempre qualcosa di eroico, proprio anche in virtù appunto del suo corpo, che non era il corpo di una sportiva così come ce lo saremmo immaginati. E quindi in una stagione della vita in cui tutti i miei compagni, adesso sembra una piccola strada al libro cuore, non lo vuole assolutamente essere, ma insomma in cui tutti i compagni avevano come miti evidentemente dei calciatori o eroi di sport, altri, io avevo la cameretta letteralmente tappezzata di poster di Stefania Belmondo, e quindi parte da lì, cioè da un amore all'interno di una cosa che non era esattamente un amore e che in qualche modo è stata un faro per molte ragioni in quella infanzia.
Allora, c'è molto da dire su questo spettacolo che, come dicevo giustamente, ha una lunga vita e spero che ce l'abbia finché tu riesci a farlo, per cui per sempre,
tra gli altri.
Per sempre, perché è molto impegnativo dal punto di vista fisico, lo ricordiamo, Marco D'Agostino è uno dei più importanti coreografi, danzatori, creatori di spettacoli di teatro fisico d'Italia. E non solo, ma per esempio il suo Asteroide ha avuto insomma tantissimo successo, ma insomma ve l'abbiamo raccontato in tante occasioni, l'abbiamo intervistato e avuto ospite in tante occasioni. Dicevo, First Love è giustamente nelle note allo spettacolo che adesso torna in scena al Piccolo, viene sottolineato lo spettacolo di danza più parlato di sempre, giusto? Hai fatto una scelta inedita, quella, no, di raccontare e di usare il corpo contemporaneamente, uno spettacolo davvero impegnativo. Ci siamo persi, Marco D'Agostino, proprio su questa domanda. Allora adesso cerchiamo di recuperarlo. Vi lascio in compagnia, ma sì, di Valerie June.
It's in the sweet things that you say. It's in the sweet things that you do. And I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song. I sing it in the softest tone.
Mi avete sentito, l'ho ritrovato, Marco D'Agostin, eccolo qua, era momentaneamente caduta la linea, ma stavamo dicendo che nelle note allo spettacolo giustamente si sottolinea lo spettacolo più di danza, più parlato di sempre, quindi davvero impegnativo, Marco.
Sì, lo è, devo dire che anche questa ripresa, diciamo, è uno spettacolo che chiaramente è cresciuto insieme a me, io insieme allo spettacolo non ho più il corpo che avevo 8 anni fa, e quindi adesso ci sono anche evidentemente dei problemi che sto cercando di risolvere rispetto alla mia tenuta, che però sono molto interessanti perché sono problemi che poi che richiedono sempre soluzioni formali, quindi estetiche, diciamo. E quindi ti ringrazio anche per l'augurio che mi facevi, no, all'inizio, di poterlo danzare ancora, anche se c'è una parte di me che vorrebbe, come dire, dirgli addio, perché lo spettacolo parla anche di questo, di dire addio al proprio primo amore in qualche modo. E io alla fine quello che credo di aver fatto, cioè di quegli anni da sportivo, di fatto mi hanno lasciato dentro un agonismo che, anche senza volerlo, è entrato direttamente nella mia pratica artistica, E alla fine quello che mi sono ritrovato tra le mani come spettacolo è davvero una specie di competizione che io ho cucito sulle mie possibilità. Cioè lo spettacolo è effettivamente una gara sportiva.
La più famosa, no? Di Stefania Belmondo.
Ed è la più famosa, appunto, una ricostruzione della sua
15 chilometri.
Della 15 chilometri tecnica libera delle Olimpiadi di Salt Lake City del 2002. È una gara però anche per me, ed è la gara, come dire, la gara in cui io davvero posso eccellere, ma perché l'ho costruita io per me stesso, una gara in senso sportivo, perché quello che io faccio è che vocalmente riproduco quasi integralmente la telecronaca che Franco Bragagna ne fece per la Rai nel 2002, mentre il corpo contemporaneamente, ma come se in verità fosse su un altro livello rispetto alla voce, restituisce con una certa dose di astrazione, e però alla fine veramente avvicinandosi al gesto sportivo tout court dello sci di fondo, il percorso e il gesto atletico di Stefania Belmondo in quella mattinata nello Utah negli Stati Uniti. E di fatto il meccanismo, il dispositivo corporeo e del rapporto tra la voce del corpo mi porta ad andare in debito di ossigeno, e io ho fortemente cercato questo elemento di difficoltà fisica, perché avevo bisogno di due cose, cioè di incorporare quella dimensione dell'agonismo, cioè di non stare solo dalla parte della rappresentazione della gara di un'altra persona, ma di compromettermi totalmente all'interno di una gara vera e di una difficoltà fisica vera che metto a disposizione dello sguardo del pubblico. E poi in seconda istanza il fatto che c'era qualcosa che mi interessava molto del rapporto tra lo spettatore di una competizione sportiva e lo spettatore di uno spettacolo, no? E quindi quell'empatia che la persona che fa qualcosa per te che guardi può innescare, e che esiste in entrambe le dimensioni, mi piaceva che si sovrapponessero quei due spettatori nell'esperienza che fanno di First Love, cioè che a un certo punto non si capisse più se stiamo guardando uno spettacolo o se stiamo effettivamente guardando una performance sportiva, con però un obiettivo che è lo stesso, e cioè essere smossi da qualcuno che fa qualcosa per noi davvero fino all'ultima goccia di sudore, che era per me un modo anche, come dire, di ringraziare l'infanzia e l'adolescenza, di ringraziare il primo amore di fatto.
Ritorno ancora sul rapporto fra parola e corpo, su cui già sei intervenuto in parte, e ti chiedo, credo di avertelo chiesto anche quando lo spettacolo ha debuttato la prima volta, ma mi piacerebbe ripeterlo, la drammaturgia come si è articolata, cioè come lo hai scritto, coreografato contemporaneamente, in un altro modo hai anche detto e anticipato un po' che cos'è anche quello che ascolteremo dal punto di vista delle parole.
È stato un percorso molto affascinante, breve ma molto affascinante, in cui sono stato affiancato da Chiara Bersani, altra artista che credo voi conoscete sì. Molto bene, e che ha seguito tutti i miei lavori, e Luca Scappellato alla musica. Con Luca per esempio abbiamo fatto un lavoro per cercare di comprendere se dietro lo sport, dietro il gesto tecnico dello sci di fondo ci fossero dei pattern ritmici riproducibili. Di fatto uno sciatore di fondo non ragiona mai nei termini di ritmo come invece può fare un corridore o un nuotatore, e noi però abbiamo isolato proprio e creato delle piccole cellule ritmiche che si ritrovano nello spettacolo, che secondo noi traducono una certa metronomia del gesto atletico dello sci di fondo, che è la cosa peraltro che è più piaciuta a Stefania Belmondo quando è venuta a vedere lo spettacolo. Era più sedotta dall'aspetto musicale che da quello della performance, cosa che chiaramente mi ha procurato una ferita narcisistica, ma è un altro tema e non è in realtà vero. Ma allora diciamo che First Love, più di tutti gli altri miei lavori, è stato il tentativo di veramente realizzare quell'idea che io avevo avuto. Cioè io veramente avevo avuto l'idea che volevo assolutamente lavorare su quella telecronaca di Franco Bragagna, e che cos'è che mi interessava di quella telecronaca? Il fatto che anche i non appassionati dello sci di fondo, in qualche modo in quella vocalità, la mia non è un'imitazione della vocalità di Bragagna.
E poi è un personaggio particolare, no? Cioè, che o amato, o lo si ama o lo si odia, o lo si amava o lo si odiava, perché esatto. In realtà è andato in pensione. Ecco.
È andato in pensione, sì, peraltro non in modo, insomma, un po' forzato, devo dire, perché lui voleva arrivare a commentare quest'ultima edizione delle Olimpiadi. Lo dico perché io sono entrato in relazione anche con lui, evidentemente.
Quindi hai creato tutto un pantheon, diciamo, intorno a First Love.
Sì. No, quindi diciamo che a me interessava rievocare quella vocalità lì, perché perché anche chi non conosce Franco Bragagnolo ci di fondo, quando sente quella certa inclinazione, quel suo perdersi nei dettagli, cioè la sua telecronaca per esempio è piena di dettagli che riguardano le toponimie, le famiglie delle atlete, dettagli che sembrano superflui ai fini della gara, in verità ci riaccendono un ricordo che veramente condividiamo tutti, molto tradizionale, cioè quello del gruppo di amici o della famiglia di fronte alla televisione a guardare la grande manifestazione sportiva. Quel calore lì, quel tipo di tepore, quell'unico patriottismo che ci concediamo noi che non siamo patriottici in qualche modo, no? E che del patriottismo ce ne freghiamo, ma che in quel momento lì sentiamo che c'è qualcosa di più forte, perché veramente ci unisce i cuori. E quindi mi interessava che in realtà l'idea di Primo Amore raccontasse anche di quella cosa lì, di quella dimensione del guardare assieme la manifestazione sportiva, e quindi l'idea era già quella, cioè di riprodurre con la voce quella telecronaca che io di fatto sapevo già a memoria, perché quella gara del 2002 l'avevo registrata su una videocassetta e riguardata così tante volte durante la mia adolescenza che di fatto l'avevo già imparata a memoria, non so come dire, come un esercizio di stile e un gioco tutto privato che non immaginavo un giorno sarebbe stato pubblico, e dall'altra parte mi interessava molto appunto che il corpo potesse rendere quel gesto una danza, perché anche quella era una cosa che avevo già fatto senza sapere che un giorno sarebbe diventato uno spettacolo. Io da piccolo venivo preso in giro in famiglia perché quando a casa mia andavo dal primo al secondo piano, salendo le scale, imitavo i gesti che si fanno quando con lo sci di fondo si fa una salita. Quindi fingevo di avere delle racchette in mano e non salivo normalmente, ma fingevo di star facendo una salita, probabilmente immaginandomi ogni volta di essere Stefania Belmondo, e quindi avevo già in maniera del tutto naif trasformato il gesto dello sport in una piccola danza privata, in un piccolo gioco privato, e io nello spettacolo in realtà faccio esattamente questo, cioè faccio finta di avere gli sci e le racchette per danzare, perché sì, quella era la danza che mi era stata data in dotazione, diciamo, quando ero piccolo.
È bellissimo che torni in scena, un'ottima idea ovviamente anche del piccolo, ma penso che fosse davvero una scelta su cui non c'è stato dubbio. Se non avete mai visto First Love di Marco D'Agostino, è davvero il momento per vederlo, questo spettacolo così importante anche per il percorso artistico di Marco D'Agostin, al Piccolo Teatro Studio Melato a partire dal 4 fino al 15, giusto?
Fino al 15, esatto.
Fino al 15. Grazie davvero per essere stato con noi ed essere tornato a raccontarcelo, Marco. Un saluto.
Grazie mille. Grazie,
a presto. A presto. E allora, salutando Marco D'Agostin, vi faccio ascoltare un brevissimo trailer dello spettacolo.
Partite! Passa in testa Stefania Belmondo, è la prima volta che lo fa e prova il forcing in questo tratto di salita. Non mollare, dai, dai, bene così, bene! 10 anni dopo, Stefania Belmondo è ancora d'oro! Una cosa incredibile! Una rimonta straordinaria contro tutti, contro tutto. I'll start to cry. Forgive me first
love, but I'm tired. Avrete riconosciuto la voce di Adele, che ha a sua volta influenzato il titolo di questo spettacolo. Il brano era proprio First Love. Tra l'altro lo spettacolo fa parte del progetto Piccolo Aperto, realizzato con il contributo di Fondazione di Comunità Milano, che appunto apre in tanti modi diversi lo spettacolo, per esempio al pubblico non italiano, con i sovratitoli in inglese e in italiano, le recite di sabato 14 e di domenica 15 fanno parte appunto del progetto Piccolo Aperto, che tiene conto anche delle necessità delle persone con disabilità. La replica di sabato 7 febbraio è accessibile a un pubblico neurodivergente. Per l'info e la prenotazione, accessibilità senza accento chiocciola piccoloteatromilano.it, mentre la replica di domenica 15 febbraio sarà accompagnata dalla traduzione in LIS, la lingua dei segni italiana. Tutto ovviamente, i dettagli che vi ho detto a voce, per vedere First Love, anche appunto se è necessario tenere conto delle possibilità inclusive, sul sito del Piccolo Teatro di Milano. E adesso noi siamo arrivati alla nostra consueta rubrica di Giallo Noir e dintorni a cura di Luca Crovi. Giallo Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, come si comporta un assassino? La sua è follia o normalità? Come si abitua a uccidere le persone? È un talento speciale o una cosa che accade in maniera casuale e potrebbe capitare a ognuno di noi? Probabilmente molte di queste ragioni sono raccontate in un romanzo thriller siglato da Joe Nesbo. Si chiama L'ombra del lupo ed è ambientato in una spettrale Minneapolis del 2016, alla vigilia delle elezioni presidenziali. Tutto quello che riguarda i candidati e le loro problematiche ci viene raccontato all'interno di questo libro. Ed è un libro in cui il protagonista deve comprendere come e perché sia stato ammazzato un mercante di armi che è legato alle gang di quartiere. Il tema delle armi e dell'uso di queste negli Stati Uniti è uno dei temi principali del romanzo di Nesbo e all'interno della storia molti degli indizi porterebbero il protagonista a sospettare che l'assassino si chiami Thomas Gomez. Il detective Bob Potts, che è di origine norvegese, deve capire se ciò è davvero successo e quali sono le attitudini omicide della persona che in qualche modo sta studiando e che dal suo punto di vista non ha niente per assomigliare a un killer, niente per assomigliare a un terribile killer come Lobo, che per la sua efficienza di esecutore è diventato una leggenda fin dagli anni 90. Su di lui si raccontano molte storie e Oz le conosce tutte. Solo un lupo solitario e fuori dal branco può avere compiuto un gesto così estremo e preciso durante una manifestazione dedicata alla vendita e all'acquisto di armi. E solo una persona del genere può riuscire a scampare in qualche modo alla giustizia. Fedele ai canoni del noir più classico, Nesbo riesce a reinventare quegli schemi in un romanzo il cui male è difficile da affrontare e può essere in qualche modo avvicinato solo da un personaggio tormentato che ha avuto problemi sia con la famiglia che con l'alcol. Anche lui è un lupo solitario come l'assassino al quale dà la caccia. E per tutta la storia i due sembrano giocare al gatto e al topo, sembrano avvicinarsi a un fuoco senza bruciarsi e sembrano avere molto in comune. Accantonato per un po' il celebre personaggio di Harry Hole che gli ha dato il grande successo, Nesbo dimostra come gli schemi di un certo tipo di narrativa non sono affatto invecchiati e poco importa se si ripetono, perché funzionano e gli permettono di adattarsi sia al passato che al presente. Nesbo, dall'altra parte, lo sapete, è nato come giocatore di calcio e quindi sa affrontare la sua partita soprattutto su terreni difficili e in questo caso il terreno sul quale la gioca è quello degli Stati Uniti. Un libro come quello che lui ha siglato sembra scritto in questi giorni, non a caso il titolo originale è Minnesota e sottolinea ancora di più la visione territoriale e il fatto che il protagonista sia di origini norvegesi e guardi con un occhio disincantato i problemi sociali e irrisolvibili di un paese che vive il culto della violenza come gli Stati Uniti. La cosa incredibile è che questa storia potrebbe essere presa dalle cronache di questi giorni. E Nesbo, probabilmente, come tutti i noiristi, ha sempre avuto delle antenne speciali. Il suo protagonista, Bob Oz, sembra comportarsi in una maniera che è quella che farebbero magari i reporter, gli attivisti di questi giorni. E alcuni degli eventi narrati ci propongono una fotografia allucinata del crollo del sogno americano.
È davvero grazie, molto molto puntuale questa puntata della rubrica Giallo Crovi a cura di Luca Crovi. Abbiamo accennato alle molte dichiarazioni fatte dagli artisti che hanno si sono aggiudicati i Grammy Awards quest'anno, e sono certa che la redazione musicale tornerà a parlarne. Molte estremamente critiche nei confronti di ciò che sta accadendo, soprattutto riguardo alle azioni della polizia di ICE, della polizia speciale anti-immigrazione. Dato che Luca Crovi ha parlato proprio di Minneapolis, mi sembra giunto il momento, anche per Cult, di farvi ascoltare il brano appositamente creato e anche suonato dal vivo da Bruce Springsteen a Minneapolis per questi tempi così difficili. Streets of Minneapolis. Fra poco le notizie di Radio Popolare. Noi ritorniamo domani alle 11.30 e saluto anche Norberto, ex microfonista Rai, che mi dice che lavorare con Bragagna, di cui abbiamo parlato con Marco D'Agostin, non era per niente facile. A risentirci.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our of many